20 secoli di incontri con Cristo.
Storia dell'umanità e pagine scelte su Gesù. XV secolo, si consuma in Inghilterra la guerra delle due rose, a inizio il Rinascimento. Rifioriscono le arti, le lettere, la musica in tutte le città europee, particolarmente in Italia. Nella canzona di Bacco e Arianna, Lorenzo de' Medici bene sintetizza la rinnovata voglia di vivere e insieme la percezione della caducità del tempo. Giovinezza, giovinezza, che si fugge tuttavia, chi vuole essere lieto sia, del domani non v'è certezza. A Rouen, mentre è ancora in corso la guerra dei cent'anni tra Francia e Inghilterra, viene arsa sul rogo, sotto accusa di stregoneria, una fanciulla francese animata da una fortissima passione religiosa, Giovanna d'Arco. Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia uniscono la corona spagnola. Finanziato dalla stessa Isabella, un intraprendente navigatore genovese varca le colonne d'Ercole. In capo a due mesi, Cristoforo Colombo arriverà in America centrale. XV secolo, declina il sistema feudale. Nelle città e nelle corti europee si impone un nuovo stile di vita, più aperto e disinvolto. Le città pullulano di mercanti, artigiani e borghesi, ma in queste città la democratica convivenza comincerà ben presto a declinare. Figlio di re Giovanni I del Portogallo, Enrico il Navigatore promuove viaggi e conquiste verso Madeira, le Canarie e la costa africana sino a Capoverde. In Germania, intanto, un geniale tipografo, Johann Gutenberg, stampa per la prima volta un libro con caratteri mobili. La prima Bibbia stampata esce a Magonza nel 1455. XV secolo, il principe Massimiliano d'Asburgo è impegnato contro le spinte autonomiste di Venezia, mentre dalla cittadina tedesca di Erfurt un giovane appassionato seminarista comincia a criticare fortemente l'operato del Papa e la politica delle indulgenze. È Martin Lutero e darà una svolta decisiva alla storia mondiale delle religioni. È il secolo dei Borgia, delle infuocate prediche di Gerolamo Savonarola contro Papa Alessandro VI, il secolo della caduta di Costantinopoli per opera di Maometto II e della fine dell'Impero d'Oriente. E al culmine, intanto, sulle sponde orientali dell'America del Sud, la civiltà Inca. Sono un popolo ricco che lavora i campi, mangiano le patate, che gli europei ancora non conoscono, e pregano Viracocha, dio del cielo. Oh Viracocha, potere di tutto ciò che esiste, santo, signore, creatore della luce nascente, chi sei, dove sei? Non potrò mai vederti nel mondo di sopra, nel mondo di sotto, da quale mai lato del mondo si trova il tuo trono. Oh, abbassa i tuoi sguardi sopra di me, ascoltami e sceglimi, impedisci che io mi estingua e muoia. Ma Viracocha non potrà mai impedire che il popolo Inca si estingua e muoia sotto gli assalti dei conquistatori spagnoli di qui a qualche decennio. XV secolo. Bombarde, colubrine, falconetti e cannoni assumono un'importanza decisiva. Sparano proiettili a diverse centinaia di metri. L'industria mineraria cresce a dismisura per il fabbisogno di metalli. I feudatari sono in difficoltà. Le spese per l'artiglieria sono diventate enormi. Leonardo da Vinci dipinge la Gioconda, la Vergine delle Rocce, il Cenacolo e altri immortali capolavori che possiamo tuttora ammirare. In Russia, Andrei Rublev ha appena finito di raffigurare il mistero della Trinità in una splendida icona destinata ad un convento. In Cina, il terzo imperatore della dinastia Ming riedifica la neocapitale Pechino, ingrandendo e proteggendo con alte mura lucenti la cosiddetta città proibita, il palazzo imperiale. Tegole colorate, scalinate di marmo e balaustre scolpite, capitelli a mensole e giardini rendono l'insieme grandioso e leggiadro. XV secolo, è il secolo dei Medici a Firenze, dei Della Scala a Verona, degli Este a Ferrara, dei Visconti a Milano. Grandi famiglie instaurano il loro potere sulle città, che da liberi comuni si trasformano poco a poco in signorie. Le donne portano vesti lunghe, aderenti, ampie di fondo con sopravvesti senza maniche, i guarnelli. Sulle spalle ampi manti foderati di pelli. I capelli sono sciolti o intrecciati sulle spalle, oppure nascosti in variati copricapi, con le cuffiette col soggiolo, il sottogola, le fogge a cono o a bicorno ornate di veli fluttuanti. La moda del Rinascimento è ricca e fantasiosa. E grandi donne come Caterina de' Medici o Beatrice Sforza possono essere considerate come le progenitrici dell'alta moda italiana. Esportano infatti all'estero, per mezzo di bambole vestite, la foggia e i modelli italiani, talvolta disegnati dallo stesso Leonardo da Vinci. Tra gli studiosi e i filologi italiani c'è un giovane di Montepulciano, appassionato a tal punto delle lingue classiche da trascrivere in latino l'Eneade di Virgilio. Precettore in casa Medici, ricoprirà anche a Firenze la cattedra di eloquenza latina e greca. Poeta e traduttore raffinato, viene raffigurato dal ghirlandaio con una lunga zazzera bruna e un naso molto sporgente. Il suo nome è Angelo Ambrogini, ma lo chiamano Poliziano. Di lui restano anche diversi sermoni. Uno di questi sermoni viene letto forse dal Poliziano stesso alla stessa famiglia Medici, riunita a palazzo. La tavola è imbandita con lini di Fiandra. I valletti servono cervi, caprioli, pernici e arrosto. Il banchetto è da poco terminato.
Sapeva essere già vicina l'ora sua Cristo, nella quale avea di questo mondo a ritornare al suo eterno Padre e col prezzo del suo preziosissimo sangue ricomperare la creatura razionale che sotto l'imperio del demonio per la prevaricazione dei primi nostri parenti era pervenuta. Ordinata dunque la cena, poiché il diavolo aveva nel cuore e nella volontà di Giuda messo per suggestione lo scellerato tradimento, sapendo Cristo che il suo onnipotente padre gli aveva ogni cosa dato nelle mani e che da Dio era uscito e a Dio ne va, sorse da cena e pose giù e sua vestimenti, e preso uno pannolino, con quello si precinse. Di poi messe l'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei suoi discepoli e rasciugargli col panno del quale era precinto. Venne adunque a Pietro, il quale, spaventato per la considerazione della maestà di Cristo, «Domine inquit», «Tu mihi lavas pedes», «Signore», dice, «tu mi lavi ai piedi», come se dicessi, «tu, Signor mio, tu, figliuol di Dio vivo, lavi ai piedi a me, Piero, tuo discepolo. Tu, agnello immaculato, specchio senza macula, splendore di vita eterna, lavi ai piedi a me, uomo peccatore. Tu, mio creatore, lavi i piedi a me, che sono tua creatura». E di poi, tutto ardente, disse, «Non lavabis mihi pedes in eternum». Risponde Cristo, «Quello che io ti fo, tu non lo sai al presente, ma lo saprai di poi». Dimostrando, per queste parole, essere in tale atto esemplo e misterio. «Se io non ti laverò», disse, «tu non avrai parte meco, perché non sarai stato obbediente». Non fa più resistenza lo innamorato apostolo. Ma come poi minacciarsi sente della separazione del suo diletto Signore, sofferse non solo a quello, ma ancora a più oltre sopportare. E perturbato insieme d'amore e di timore, «Signore mio, non pure i piedi, ma le mani e il capo», pure intendendo che se questo non obbedisse, non avrebbe parte col suo dolcissimo Maestro. Onde Cristo a lui: «Chi è lavato non ha bisogno di lavarsi altro che i piedi, ma tutto è mondo, e voi siete mondi, ma non tutti, perché sapeva chi fossi quello che l'aveva a tradire». Qui è da contemplare, fratelli, impero che, siccome nel corpo nostro sono le parti principali, nel supremo luogo il capo, nel mezzo le mani, nell'infimo e i piedi, così ancora nell'anima nostra è la ragione superiore per la quale l'anima a Dio s'accosta, la ragione inferiore la quale attende all'opere della vita attiva, e nell'ultimo luogo la sensualità, della qualcosa non immuni in tutto vedi i discepoli di Cristo, dinanzi ai quali e il loro maestro e signore si inginocchi umilmente per dare a noi esempio che come lui ha fatto, così ancora noi facciamo. Sapeva dunque Gesù che i suoi discepoli erano mondi quanto al capo, perché erano congiunti a Dio per fede e carità, e quanto alle mani, perché monde erano le loro opere. Niente di meno quanto a piedi. Avevano pure per sensualità qualche affetto e qualche inordinato movimento di cose terrene. Ma poi che ebbe Gesù lavati i piedi, riprese i suoi vestimenti e ripostosi a sedere disse: «Sapete quello che io ho a voi fatto? Voi chiamate me maestro e signore perché io sono. Se dunque io ho lavati i piedi vostri, signore e maestro, ancora voi dovete l'uno all'altro lavare i piedi, impero che io vi ho dato l'esempio, che siccome ho fatto io, così ancora voi facciate». O dolcissimo nostro maestro, o eccellente ammonizione e dottrina di Cristo, prima incomincia a fare, di poi quello che ha fatto ad insegnare. Prima ne istruisce con lo esempio, di poi ne insegna col precetto. E questa è, fratelli, insieme con alcune altre brevi e necessarie interpretazioni, la storia dello Evangelio odierno, nel quale Gesù Cristo, prima con l'opera, di poi con le parole, alla santa umiltà ci conforta.
XVI secolo, il secolo delle grandi navigazioni. I confini del mondo si allargano e le potenze occidentali espandono i loro possedimenti in tutto il mondo. Hernán Cortés approda nel Messico azteco. Insieme ai suoi uomini rimane a bocca aperta di fronte alla grandiosa Tenochtitlan, ricca di templi e piramidi. Il simbolo ricorrente del dio Huitzilopochtli è il serpente di fuoco, dal fascino mostruoso e sconvolgente, che però non spaventerà i conquistadores. Impiegheranno pochissimi anni per ridurre in rovina il grande impero del sole. È il secolo di Enrico VIII e della sua rottura con il Papa. Per poter divorziare da Anna Bolena, il volitivo re d'Inghilterra si crea una chiesa per proprio conto. È la nascita della confessione anglicana. È il secolo delle guerre fra Carlo V, nuovo capo supremo dell'antico Sacro Romano Impero, e Francesco I di Valois, re di Francia. Dilaga la riforma protestante. Le truppe di Carlo V mettono a sacco Roma. Niccolò Machiavelli teorizza ne Il Principe la più efficace teoria politica per i nuovi regnanti europei. Mentre Cortés perfeziona l'annientamento dell'impero azteco, Pizarro conquista gli Incas e altre armate spagnole penetrano nello Yucatan, iniziando l'oppressione e lo sfruttamento del popolo Maya. E se i conquistadores scoprono la squisita semplicità del mais e della patata, nelle corti e nei palazzi europei le vivande sono speziatissime, perché il commercio delle spezie esercita un'influenza commerciale enorme. È uno dei primi esempi di legge di mercato. XVI secolo. Il secolo di Ivan il Terribile, primo zar di Russia, che riesce ad arginare le incursioni tartare e a reprimere le ambizioni dei nobili, ma è anche il secolo di Francesco Javier e di Matteo Ricci, che esportano il cristianesimo nel lontano Oriente. Sono stati appena espulsi dalla Spagna quando per gli ebrei d'Europa viene sancita l'altra grande vergogna del secondo millennio, i ghetti, con fede inalterabile essi si rivolgono al Signore, colui che nei cieli stabilì l'armonia. Egli con la sua misericordia accordi pace a noi e a tutto Israele. In Inghilterra Maria la Cattolica perseguita i protestanti, ma Elisabetta I restaura la confessione anglicana inaugurata dal padre Enrico VIII. È il secolo degli Ugonotti e dell'Editto di Nantes, il secolo di Ignazio di Loyola e della Santa Inquisizione, il secolo di Montaigne e della sua interpretazione laica e scettica dell'universo. Crediamo di essere seduti sul luogo più alto del mondo. In realtà siamo seduti sulle nostre code. XVI secolo, Michelangelo affresca la Cappella Sistina, poi scolpisce le tombe dei Medici, progetta la Basilica e la Cupola di San Pietro, innumerevoli altri capolavori. Nei giganteschi blocchi di marmo di Carrara egli vede le sculture prima ancora di porvi mano. XVI secolo. L'astronomo polacco Nicolai Copernic, nel suo De Revolutionibus Orbium Celestium, teorizza una nuova visione dell'universo, con il Sole al centro. Sarà la rivoluzione scientifica del secolo e forse dell'intero millennio. In Europa gli uomini indossano brache larghe e giubbe con aperture bordate che mostrano la variopinta fodera sottostante. Sulle spalle, robe, lucchi, cappe, palandrane, tabarri. Secondo la moda introdotta da Caterina de' Medici, le signore portano sopra la ricca zimarra una gonna larga e lunga e un corpetto o falda attillato sul nuovo busto di stoffa sostenuto da stecche di legno o metallo. XVI secolo, nelle feste di corte e anche in quelle di strada si eseguono chanson e danze nuove, accompagnate da nuovi strumenti musicali, la viola da braccio o da gamba, il violino, il fagotto, ma sono soprattutto liuti, tiorbe, chitarroni, arciliuti e clavicembali a deliziare gli orecchi degli ascoltatori. Mentre Michelangelo, ormai vecchio, affresca il Giudizio Universale nella Cappella Sistina, Raffaello decora alcune stanze nei Palazzi Vaticani, progetta Villa Madama a Monte Mario e inizia a collaborare anch'egli al progetto della Basilica di San Pietro. Con la messa di Papa Marcello di Pierluigi da Palestrina viene rivoluzionata la musica sacra. Tra le navate di chiesa il contrappunto si arricchisce di diverse trame di voci e linee melodiche. In Francia compaiono per la prima volta le scarpe col tacco, portate dalle signore più eleganti. Si chiamano souliers à pointe. Il tacco è di legno, le scarpe sono di seta o di broccato a ricami. Il Mediterraneo è intanto solcato dai galeoni, dai velieri di origine spagnola. Il tempo medio per percorrere la rotta da Venezia ai porti di Terra Santa è 43 giorni. Da Lisbona all'India occorrono da 4 a 7 mesi. Dalla Spagna a Veracruz circa 3 mesi. Un lord cancelliere del regno inglese, già deputato al Parlamento, si dimette dalla sua alta carica. È caduto in disgrazia presso re Enrico VIII per aver difeso la posizione del Papa. Rifiutatosi di firmare in Parlamento l'atto di separazione dalla Chiesa di Roma, viene imprigionato e giustiziato. Labbra sottili, sguardo acuto, aveva studiato a fondo il pensiero degli umanisti italiani e le lingue classiche. Di spirito riformatore, attivo nel dibattito religioso e fedele all'ortodossia cattolica, aveva sognato un mondo perfetto, l'utopia, tracciandone il profilo politico. Vi alternava precognizioni di tipo comunista a ideali che oggi definiremmo pacifisti. Ed è forse nel fondo della prigione, in attesa del suo supplizio, che Sir Thomas More, poi fatto santo, si sente particolarmente vicino a Cristo nel momento che precedette il Calvario. Così scrive nell'opera Cristo sul Monte degli Ulivi.
Disse dunque ai discepoli che rimanessero lì a vegliare. Ma tre di essi, Pietro, Giovanni e suo fratello Giacomo, li condusse con sé un poco più lontano perché era particolarmente legato a loro e li prediligeva sugli altri. Ma dopo pochi passi si sentì penetrare da un'angoscia, una tristezza, una paura, un'afflizione così amare e acerbe che d'improvviso si rivolse ai tre apostoli con quelle parole accorate che tradivano l'animo oppresso. La mia anima è triste fino alla morte. Forse qualcuno troverà strano che il nostro Salvatore, essendo vero Dio, eguale al Padre Onnipotente, abbia potuto provare tristezza, angoscia e dolore. Certo, non avrebbe potuto soffrire tutto ciò se, essendo Dio, non fosse stato esattamente allo stesso modo anche uomo, ma poiché la sua natura umana non era meno reale della sua natura divina, mi sembra che trovar strano che egli, come uomo, provasse i sentimenti comuni a tutto il genere umano, eccetto quelli che implicano peccato, sarebbe né più né meno come trovar strano che, essendo Dio, compisse straordinari miracoli. Se ci stupiamo che Cristo abbia provato paura, angoscia e tristezza in quanto era Dio, perché non ci stupiamo allo stesso modo che abbia provato fame, sete e sonno? Eppure non per questo cessava di essere Dio. Ma qui forse Qualcuno potrebbe obiettare che ci si stupisce non tanto che egli abbia potuto provare quei sentimenti, quanto che l'abbia voluto. Una tristezza, una paura, un'angoscia che egli volle soffrire per ragioni diverse, e dico volle, non dovette, perché chi potrebbe imporre qualcosa a Dio? Innanzitutto per la ragione per cui venne nel mondo, dare testimonianza della verità. Sebbene infatti fosse vero Dio e vero uomo, non mancarono coloro che contestarono tale realtà muovendo da due opposti punti di vista. Vi fu chi, vedendo in lui la concretezza della natura umana, la fame, la sete, il sonno, la stanchezza e altre cose del genere, si fece la falsa idea che non fosse veramente Dio. Contro questo terribile morbo, egli oppose come efficacissimo antidoto l'immensa quantità dei suoi miracoli. Ma, quasi navigando tra Scilla e Cariddi, sorse l'uguale e opposto pericolo di coloro che, fissandosi sulla gloria e la potenza di quei miracoli, rimasero tanto ammaliati e abbagliati dal loro immenso splendore da negare che egli fosse veramente uomo. Per porre rimedio a un morbo così funesto, il più valente e il più amoroso dei medici volle dunque dimostrare di essere un vero uomo, con i segni certissimi della debolezza umana, la tristezza, la paura, l'angoscia e il timore della sofferenza. Venne nel mondo per guadagnare a noi la gioia col suo dolore, e poiché la nostra felicità avrà compimento in cielo sia nell'anima sia nel corpo, egli volle non solo sperimentare nel corpo il tormento della sofferenza fisica, ma anche provare nell'anima la sensazione amarissima della tristezza, della paura e dell'angoscia. E non solo per legarci a sé tanto più strettamente quanto maggiori sono state le sofferenze che ha patito a nostro vantaggio, ma anche per insegnarci, lui che ha sofferto volontariamente per noi dolori così grandi e così numerosi, che non ci è lecito ricusare il dolore quando si è in gioco la fedeltà alla sua causa, né essere mal disposti a sopportare la pena che dobbiamo scontare per i nostri peccati quando vediamo che lo stesso nostro Salvatore, lui, immune da qualsiasi colpa, si è sottoposto di sua volontà a tanti e così amari tormenti nel corpo e nell'anima per espiare delitti soltanto nostri. Cristo sapeva dunque che molti, per la loro stessa debolezza fisica, si sarebbero lasciati atterrire dalla sola idea del supplizio, e a chi sarebbe stato fisicamente costituito a quel modo, volle dire, quasi parlandogli direttamente: «Fatti coraggio, tu che sei così debole, per quanto ti senta stanco, triste, impaurito e assillato dal terrore di crudeli tormenti, fatti coraggio, perché anch'io, che sono il vincitore del mondo, al pensiero dell'amarissima e dolorosa passione che mi stringeva da presso, mi sono sentito ancora più stanco, triste, impaurito e piegato d'intima angoscia. I forti possono trovare mille intrepidi martiri di cui seguire con gioia l'esempio, ma tu, debole pecorella spaurita, pensa che ti basterà camminare dietro a me, che sono il tuo pastore e il tuo condottiero. Affidati a me, se non puoi aver fiducia in te stesso. Vedi, io cammino innanzi a te per questa via che ti fa tanta paura. Aggrappati all'orlo della mia veste e da lì attingerai la forza che tratterrà il tuo sangue dal disperdersi in vani timori e terrà saldo il tuo animo al pensiero che stai camminando sulle mie orme.
Venti secoli di incontri con Cristo.
Storia dell'umanità e pagine scelte su Gesù.
a cura di Laura De Luca. La voce di Sir Thomas More era di Gianni Mussi. La voce di Angelo Poliziano era di Paolo Lombardi.